しけなた苦しい時にはいつでもこのサンバを踊るの。
Allora, bentornati Eletti Lettini, la trasmissione di Radio Popolare che d'estate vi suggerisce delle letture attraverso, insomma, il consiglio di personaggi che fanno parte della nostra estate. Allora sentirete dei rumori d'ambiente, delle voci, siamo in una strada di Sansepolcro, stiamo bevendo un aperitivo con due persone che mi ha fatto davvero molto piacere incontrare qua, in parte perché le conosco di fama oppure personalmente da tempo, in parte perché secondo me sarà interessante parlare con loro. Quindi la situazione è aperitivo, borgo italiano, 35 gradi e gente che va e che viene e che giustamente per strada parla anche ad alta voce, quindi gli ascoltatori comprenderanno. Quindi do il benvenuto a Vera Gheno, di cui avete tanto sentito parlare anche ai nostri microfoni, anche perché fa un lavoro di grande interesse per tutti noi. Buongiorno Vera.
Buongiorno.
E Antonello Taurino, anche lui lo conoscete benissimo, è stato tante volte nostro ospite, è stato anche alla festa di Radio Popolare, insomma, cioè autore, regista e soprattutto performer, oltre che cabarettista, a seconda delle circostanze, ma io preferisco pensarlo come un teatrante, e anche insegnante, lo ricordiamo sempre perché non è una cosa secondaria. Allora, per il resto io vi ho spiegato tutto, per cui noi parliamo al bar, siamo sì. Al bar, non facciamo neanche finta e quindi dice, per esempio comincio chiedendovi, dall'ultima cosa, chiedendovi se state e cosa state leggendo adesso.
Allora io adesso ne leggo sempre tanti contemporaneamente, allora sto leggendo adesso, diciamo, quello che mi sta prendendo, Chiedi alla polvere di Fante, insomma, che non ho mai letto.
Chiedi alla polvere di John Fante, un
sì.
Librone.
Beh,
cioè,
sì,
non nel,
insomma,
senso delle dimensioni.
Sì, no,
cioè,
è importante, insomma. E non lo conoscevo, quindi sto solo leggendo insieme a tante altre cose.
E che effetto ti fa?
È molto bello, poi c'ha dei momenti in cui un po' cade, però questa descrizione di lui, dello scrittore che si arrabatta tra adesso, insomma, una cosa da fare, una scadenza di scrittura, un anticipo che arriva, insomma, come poi disperde tutto. Questa scena in cui lui deve aiutare questa presunta. Basta, non è che ho tutt'altro da dire.
C'è restituito una bella sofferenza, insomma, cioè, nel senso vero.
Però non ho spoilerato nulla, insomma, perché
no.
Anche lui è
poi, no. Insomma, no, e quindi questo sicuramente. Quindi John Fante è la prima. Allora facciamo che andiamo da Vera e poi torniamo. Potete anche parlare tra voi.
L'estate è il momento dello studio, oltre che della lettura libera, perché c'è più tempo. E quindi o per presentazioni o per lavori che devo fare, cose che devo scrivere, leggo ovviamente molta saggistica. E uno degli ultimi saggi che ho letto, che è appena uscito, è di una demografa giovane che si chiama Alessandra Minello, che è una madre single, e questo non è incidentale nel discorso, perché il libro si chiama Non è un paese per madri. E tratta della difficoltà della maternità in Italia, sia dal punto di vista fattuale, cioè di tutte quelle persone che hanno difficoltà a avere figli, sia dal punto di vista sociale, cioè di com'è difficile oggi avere un figlio, di come manca una struttura di welfare, ma dagli asili nido, ma anche prima, anche rispetto alla gravidanza. E una cosa molto interessante di cui parla Alessandra in questo libro è tutte le persone non conformi, cioè tutte le madri che non rientrano nel quadretto del mulino bianco, che siano madri migranti, che siano madri di coppie omoaffettive, che siano madri attempate, che siano madri troppo giovani, tutto quello che è uno scarto dalla norma e come questo poi aggiunge difficoltà al percorso della maternità. E il bello di questo libro è che è agghiacciante, cioè oggettivamente tratteggia una situazione che tutti un po' abbiamo, come dire, esperito in parte. Anch'io, io sono una madre di una ragazza di 14 anni fatta quando ero precaria, io sono stata precaria per buona parte della mia vita, quindi senza nessuna rete di supporto dal punto di vista sociale e economico, e però lo fa in una maniera molto molto pacata e molto autorevole. E ho avuto il piacere di presentarlo con Alessandra, e una delle cose che sono venute fuori è che lei ha lavorato sulla parte di dati, di raccolta dati di questo libro per anni, e è miracoloso che lei sia riuscita a fare un saggio che è leggibile, godibile, densissimo, ma comunque piacevole nonostante la sua densità di informazioni. E secondo me è da leggere, perché al di là di tutta la retorica che si fa sulla maternità e sul bisogno di fare figli, la denatalità eccetera, poi c'è grossa crisi nel momento in cui si arriva a fare figli o si hanno delle difficoltà a fare figli.
C'è ancora questa terribile modalità di rimozione del problema, insomma.
Sì,
problema,
sì. E in un momento storico e sociale in cui mancano le reti di supporto, no? Cioè le famiglie sono sempre più parcellizzate, sì, sono sempre più piccole, no? Sì. Non è più neanche così strano che ci sia davvero la famiglia monogenitoriale, cioè la coppia madre-figlio. E però non ci sono le zie, le nonne, non c'è il, come diceva, no, il detto africano del villaggio che fa crescere, che fa crescere il bambino, e quindi lì ci sarebbe bisogno della presenza della società, no?
O quantomeno di un villaggio che viene ricreato.
Esatto. Sì, sì, sì.
Ad hoc, sì. Così sì. Magari ci diamo tutti quanti una, ma non sarebbe poi nemmeno così difficile volendolo fare, cioè sarebbe, penso che ci sarebbero tante persone che lo vorrebbero fare, sì. Sto pensando alle solitudini assortite, sì, invece esatto. Potrebbero essere riconvogliate in un'altra,
sì,
maniera.
Però appunto, se posso aggiungere una cosa, poi ti ripasso la palla, la questione della balcanizzazione della società al di là del momento della maternità, io la ritrovo in molti libri, cioè perché per esempio l'urbanistica stessa, sì, ha dei problemi nella creazione di spazi in cui poi le persone si possono incontrare in maniera non prevista, no? Perché io lo vedo sui figli che frequento, sia mia figlia sia altri bambini, che hanno il tempo molto parcellizzato,
sì, sì,
no? Cioè vanno qui, vanno
un'attività,
là, vanno hip hop, vanno inglese, eccetera, ma quello che manca è la flânerie, diciamo così, proprio a livello di urbanistica.
Il giardinetto.
Il giardinetto, la piazza
della
reale,
mia generazione.
La piazza reale, quella, sì, sì, che crea villaggio poi, sì, no? Perché cioè, poi è nella piazza che si crea
assolutamente
il villaggio.
Assolutamente, già al giardinetto eri uno stronzo e anche da grande,
esatto,
cioè per cui non
esatto,
era, insomma, oppure il contrario, oppure il contrario. Ecco, per cui vi fermo un secondo perché chiedo a uno dei due, al primo che all'illuminazione, un brano da far ascoltare ai nostri ascoltatori a metà della nostra conversazione. Antonello Taurino.
Il secondo da sinistra di Daniele Silvestri.
Bello, dai.
O l'uomo sullo sfondo. Io sono quello nella foto.
Vabbè, adesso comunque lo troviamo, lo mettiamo perché.
Perché mi piace moltissimo per quel un sentimento un po' che. Comunque hanno i teatranti di dover stare davanti, ma a un certo punto anche il discorso di io vorrei stare, come dire, da me, quindi vieni tu un po' a cercarmi, questa cosa un po', ed è bellissimo questa sensazione di non dover essere sempre lì, no?
In primo piano,
ok, ci sono io, Freddie Mercury, quella roba lì, no? Che,
sì,
che vorrei avere, ma insomma non ce l'ho, quindi sono più uno ok questo, ma anche poi mi ritiro, quindi un pochino vieni anche tu da me, un pochino.
Benissimo, allora Daniele Silvestri, ritorniamo fra poco da Sansepolcro con Vera Gheno e Antonello Taurino a parlare di libri.
In un momento come questo è meglio non avvicinarsi alla finestra. Per evitare qualche fischio è ben più saggio rimanere nell'orchestra. Assaporare il gusto lieve di esistenze non esposte alla bufera, recuperare una distanza tra l'ipotesi e l'esperienza vera. Quel che di eroico e di geniale c'è nel diventare uguale al proprio sfondo. Che di tragico e banale c'è nel credere soltanto in questo mondo. È la speranza un giorno di essere smentiti dall'esplodere di un bacio. È la paura di non essere capiti per un gesto esagerato. Io sono quello nella foto. tanto vedi il secondo da sinistra in piedi, mi si vede appena ti devi concentrare, sono dietro, vedi, dietro e dietro voglio stare. Questione di mancanza di coraggio, né in questo modo io mi sento particolarmente buono o saggio, e che non voglio essere l'ostaggio di nessuno. Io sono uno intorno, ce n'è molti di più, così se vuoi vedermi devi cercarmi tu. Sono quello nella foto, vedi, il secondo da sinistra in piedi, mi si vede appena, ti devi concentrare, sono dietro, vedi, dietro. Dietro voglio
siamo sempre a Sansepolcro, siamo qui anche per il Kilowatt Festival di cui abbiamo parlato con gli ascoltatori parecchio e torneremo a parlarne, anche perché c'è lo spin-off, che non è poi tanto uno spin-off, è una seconda parte di Cortona, che è la grande novità del Kilowatt Festival di quest'anno. Ci stavate raccontando di due libri che avete suggerito, lo ricordiamo, Chiedi la polvere di John Fante e invece il saggio
Non è un paese per madri, ecco, di Alessandra Minello.
Ve lo ricordiamo nel caso voleste prendere nota, ma sono certa che sì. E adesso ricominciamo il giro e chiediamo il secondo libro a ciascuno di voi.
Sembra fatta apposta, ma non lo è, perché poi si lega molto al tema, l'ho anche cercato qui. Mi è capitato di incontrare la questione di coppie che non riescono ad avere figli, no? E quindi tutto l'indotto psicologico che ciò comporta, vabbè, anche economico, a cercare. E quindi mi hanno consigliato questo libro, No, non abbiamo figli, di Giorgio Ghezzi, e racconto in maniera anche molto autobiografica, ovviamente, perché è un autore che è passato da questa cosa, anche molto cinico e divertente, e fa veramente i conti con quello che si diceva prima, l'essere genitori, e veramente in quel tentativo di esserlo, tutto il percorso, c'è tutto, come dire, veramente la definizione dell'essenza di quello che è la maternità, la paternità. Poi comincia anche con una sorta di disamina su come poi questa società abbia creato, forse in maniera artefatta, il senso del senso materno, che è un discorso culturale, ma poi biologicamente non c'è niente, bisogna ricondurre la biologia di una... Cioè non c'è niente, la cultura che ha creato quella cosa, anche quindi il voler togliere la colpa in qualche modo a
chi si sente una madre,
o sì, anche che dice io non sento l'istinto materno, se uno la dice. E niente, quindi banalmente mi sto interrogando su questa cosa, anche con toni anche molto cinici, no? Raccontavo il discorso del fatto che ma io voglio i figli perché così voglio un bastone per la vecchiaia, voglio, cioè, scherzo anche su questi aspetti. e poi un po' la proiezione su un piano biologico di quello che è il diktat, no, della produzione di questo nostro mondo capitalistico, insomma, per essere proprio per dirlo, sì, cioè io esisto se produco economicamente, se sono in un meccanismo di produrre delle cose, biologicamente questo è fare figli. E quindi niente, insomma, però in quel tentativo c'è forse l'essenza della responsabilità di qualcuno che cura un altro più piccolo per instradarlo al mondo, e questa è l'essenza, certo, vera della paternità, poi in qualche modo, in questi tentativi. Già che te lo anticipo su questa cosa, il prossimo spettacolo. Va, l'abbiamo
davvero?
Detta così.
Sì. Ah, ma interessante, il nuovo spettacolo di Antonello Taurino sarà anche sulla paternità.
Sì, anche. E di fare su questa cosa, sai che con l'autore Calutturati siamo sempre la striscia la più alta, la linguistica, certo, un po' verita. Adesso far ridere su questa cosa sarà dura, perché dovrà essere comico.
Però anche di nuovo il dito su qualcosa di molto urgente e molto trascurato. Esatto, dire, sì, perché sì, la paternità è trascuratissima.
Beh, come se fa il padre, fa il mammo, no?
Sì. Sì.
C'è un problema linguistico.
Ma poi tu sai che il discorso, ne scherzavo nel primo spettacolo Emilio Sgorioso, dove tu devi cercare un argomento su cui non c'è già lo spettacolo, no? Perché se no, e quindi noi facevamo su questo, non solo non c'è lo spettacolo, non se ne parla proprio, quindi
infatti
il libro è No, non ho figli, di Giorgio E. Ghezzi, e credo che sia Giorgio M. Ghezzi, no?
Ok, la casa editrice riusciamo a vederla? No, ma cerchiamo.
Book 2019.
Ah, quindi è stato selezionato col sistema Book.
Sì, esatto. Sì, sì.
Ah, ho capito. Quello quindi che tu mandi, interessante, insomma, quindi con grande sostegno da parte anche di lettori comuni, diciamo così, non addetti ai lavori. Perfetto, allora mi rigiro verso Vera Gheno, con cui ancora mi scuso per averla chiamata Ghena.
No, sono anche Vena a volte, quindi Vena Gheno, secondo me anche
Vena. Vena è quasi poetico, cioè, insomma, cioè così. Ghena è un nome bulgaro, perché c'era Ghena Dimitrova, famosissima.
Sì, sì, no. Ho una collezione.
Soprano che si è spaccata la voce facendo la Turandot troppe volte, e quindi alla fine poi è scomparsa nell'oblio perché la voce l'ha lasciata. Però era, insomma, Ghena è un bel nome, ma non è il tuo. Vera Gheno. No, invece Vera Gheno, che ripeto, tra l'altro ci sono anche i suoi di libri da leggere, lei è molto, molto gentile a non dirlo, ricordiamo l'ultimo, che così magari anche quello.
Allora, l'ultimo è, no, ci devo pensare un attimo, l'ultimo si chiama Chiamami Così, sì. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo, ed è di una piccola casa editrice che però germoglia da Erickson, che si chiama Il Margine, che è proprio di quest'anno, è un pamflettino piccolino sulla necessità di avere i nomi.
Sì?
No? Le etichette per chiamarsi, per definirsi. Il mio punto di partenza è molto discende da Tullio De Mauro, che è in una società basata sul logos, cioè sulla competenza della parola, chi non ha un nome è meno visibile, è ai margini.
Non esiste.
E quindi io mi occupo di margini linguistici, qui c'entra un po' Bell Hooks, che ne ha fatto l'elogio, no, dei margini. Margine è il luogo dove succedono le cose. Cerco di far capire perché c'è bisogno di questi procedimenti, perché adesso, non so, tutta la comunità LGBT plus freme per avere la propria lettera nella sigla, per dire. Comunque è un buon inizio, è un libricino molto sottile, ci
che
sono
bello.
Pure le immagini, quindi.
E scopriamo anche una nuova casa editrice. Il margine dunque. Sì. Allora, a parte questo, che non è un consiglio, cioè un mio consiglio di lettura, perché tutto quello che Vera Gheno scrive, secondo me, va letto.
Posso dire, allora, in questo momento stavo girando anche un libro di cui è sua traduzione, no, di settembre 1972, che non l'ho finito, settembre 1972 di Imre
Orvets.
Oh, non sarebbe
Orvets, vedi Orvets. Che torniamo all'est come
perché è molto ungherese, e quindi lei ha fatto la traduzione di quel libro.
L'ungherese è una delle lingue più difficili al mondo, insieme all'estone, cioè vuol dire già una patente per il futuro, cioè sapere l'ungherese è una cosa proprio una mia perenne ammirazione.
Penso che parlo anche il finnico, però perché ho vissuto in Finlandia,
esatto,
che è sempre una lingua
finnica, sempre difficile, vabbè, eccetera eccetera, mai come l'estone e l'ungherese, ma insomma comunque
ma siamo lì,
sono comunque lingue davvero difficili per gli altri. oltre a questa dote meravigliosa, per cui ricordiamo il libro che ha tradotto Vera da poco?
Settembre, no, ancora da poco.
Più di 10 anni, quindi non è recente, sei tu che sei in ritardo.
Sì.
Lo leggi ora perché la conosci, ecco.
Sì.
Vabbè, abbiamo capito, cioè, vabbè.
Gli è arrivato brevi mano, diciamo
così. Arrivato, perché non sapevo prima.
Certo, no, un libro. Ora ti tocca leggerlo, va bene.
No, ma è piaciuto. Ho solo tante cose da fare. Tra l'altro un libro che ho visto, di linguistica ungherese, forse l'ha tradotto lei, consiglio, è Pepe, che è un libro stranissimo di una persona che arriva, è Pepe, una persona stranissima, bellissima, che arriva in un posto perché sbaglia aereo e ci sta molto in questo posto, non si capisce chi è, cioè lui è un linguista, ma non si capisce dov'è, sembra una specie di Kazakistan, così. Mm-hmm. Però lui non riesce a capire per mese nessunissima parola. Ed è fantastico, perché è impossibile a un certo punto non capire. Se ti porto in Cina, dopo 2 mesi qualcosa di cinese lo sai. Sì. E lui niente.
Dico, comunque la traduttrice Laura Sgariotto è una mia carissima amica. Pepe. Sì. Facciamo parte della gang delle traduttrici dall'ungherese.
Che siete in
tantissime.
Ma quante siete? Siamo poche. Meno di una decina. Quindi
pensavo ancora meno. Insomma.
Siete già.
Comunque è una
squadra di calcetto.
Ferenc Corinti, Epepe, Adelphi 2017.
Grazie. Così. In realtà vi stiamo dando un sacco di suggestioni.
Ma io
però
un altro.
Perché Vera hai un po' scotterato, cioè occupato lo spazio di segnalazione di Vera.
Ah, perché era tre a testa. No, aspetta, quanto era a testa? Non so.
Sto scherzando, siamo ancora nei tempi.
No, io vado sulla narrativa. Non è un libro recentissimo, è del 2020. È un'opera prima di una giovanissima autrice che si chiama Ania Trevisan e il libro si chiama Ada Brucia ed è un FQ 2020. Ada Brucia parla di una storia d'amore improbabile, ossia di una storia di pedofilia. E io l'ho trovato uno dei romanzi più terrificanti e potenti degli ultimi anni. Tanto è vero che forse in una logica editoriale diversa avrebbe potuto ambire veramente a premi con tanta visibilità, insomma, secondo me di primo piano. Comunque Ania Trevisan credo che abbia meno di 30 anni, ma tipo 24, una roba così. E questo libro parla di un uomo che per amore rapisce una neonata e la fa crescere nella sua casa isolata, senza farla mai uscire, convincendola che fuori il mondo la distruggerebbe. Uh-huh. E poi basta, cioè non voglio raccontare troppo, ma è il modo in cui è raccontata questa relazione che ti fa credere nella plausibilità e nella naturalezza di questo sentimento, che è un altro dei grandi argomenti assolutamente tabù, no? Cioè la pedofilia. E quindi non la avalla in alcun modo, però la racconta, e secondo me è un libro che merita moltissima più visibilità di quella che ha avuto. Ecco.
Bene, allora noi speriamo di contribuire un pochino alla visibilità di questo libro e siamo certi che sarà, tra l'altro, appunto, come sempre, come i grandi temi. Io intanto ringrazio moltissimo Vera Gheno e Antonello Taurino, ospiti di Letti e Lettini quest'oggi, e chiedo a Vera di segnalarmi un ultimo brano musicale per chiudere la trasmissione, o almeno questa prima parte della trasmissione.
Ma io, visto che si parlava di produrre, di società, mi è venuto in mente Produci Consuma Crepa. Non so se erano ancora CCCP, credo di sì, non erano ancora i CSI, vero?
Non erano ancora i CSI, okay. Credo
se,
anch'io.
Se fosse troppo forte per la radio,
per Radio Popolare,
la seconda scelta era matrilineare, sempre dei CSI.
Guarda, andiamo col primo e con molto piacere lo riascoltiamo. Grazie a tutti e due, buona estate. Ciao.
Grazie, ciao.
boschi, lode a Mishima e a Mayakovsky, lode a Mishima e a Mayakovsky. Tu devi scomparire anche se non ne hai voglia e puoi contare solo su te.
Innanzitutto diamo il benvenuto al nostro libraio di quest'oggi. Sapete che Aletti e Lettini, nella seconda parte, la nostra trasmissione dedicata ai suggerimenti di lettura e alle librerie indipendenti, che va in onda tutti i sabati alle 11, ospitiamo appunto altrettante librerie con le loro anime. In questo caso parliamo con Alberto Della Sala, della libreria Io ci sto di Napoli. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, benvenuti a voi e grazie per esserci messi in contatto con noi.
Allora, è una libreria che ha tanta buona stampa, diremmo noi giornalisti. Insomma, è molto amata, molto conosciuta. Raccontiamo la storia della libreria?
Assolutamente. Io ci sto nasce 8 anni fa, proprio venerdì scorso abbiamo festeggiato l'8° compleanno di questa libreria. Ci teniamo a festeggiare questi compleanni perché siamo nati in un momento in cui nel nostro quartiere, nella nostra città, Napoli, stavano chiudendo tutte le librerie. È un momento difficile dal punto di vista commerciale e le librerie chiudevano, sia quelle indipendenti che anche quelle di catena. Proprio in quei giorni chiuse anche quella della catena di Fnac, che dismise le librerie in Italia. E niente, siamo nati da un post su Facebook, una cosa abbastanza aleatoria. Un giornalista, Ciro Sabatino, scrisse un posto tornando a casa dopo non aver trovato neanche una libreria, durante una sua passeggiata per il Vomero, che è il quartiere a più alto tasso di lettori della città, è un quartiere di circa 200.000 abitanti, quindi è una piccola città, ha 5 licei, ha un istituto universitario, insomma un museo, due musei. Certo. Insomma, è dal punto di vista turistico e dal punto di vista architettonico, urbanistico e anche dal punto di vista demografico, è un quartiere che ha tutte le caratteristiche per essere servito da librerie che invece non c'erano più. Il posto diceva: ma perché non ce l'apriamo noi una libreria? Sembrava una cosa per l'Italia, come dire, perché non andiamo a fare una gita fuori porta? E invece sotto quel posto immediatamente cominciarono a fioccare non tanto i like, i mi piace, che poi lasciano il tempo che trovano, ma una piccola frase che era: io ci sto a metterci la quota annuale che si prevedeva potesse servire per una società, per una cooperativa, per un'associazione, non lo sapevamo ancora. Io ci sto a metterci il tempo, io ci sto a metterci le competenze laddove ci siano, io ci sto a metterci la passione per i libri e per le librerie. E io ci sto andata così. In due mesi ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, nessuno di noi conosceva gli altri, chiaramente. C'erano delle piccole eccezioni, ma appunto dovute al fatto di essere molti di quel quartiere, ma anche molti napoletani di altri quartieri. Io stesso, per esempio, vengo da Scampia, che è un quartiere anche questo abbastanza conosciuto di Napoli, forse per altri motivi, ma comunque anche quello.
Ma anche per tanti progetti culturali virtuosi, però, cioè a Scampia sono successe anche perfetto. Tante cose importanti: teatro, cinema, musica.
E anche editoria, abbiamo la scugnizzeria di Maro Teccafiero, di Rosario Esposito della Russa, insomma abbiamo progetti teatrali dovuti a Carpentieri, invece ci sono tantissime cose, è vero. Intanto comunque questo per dire che comunque a questo posto risposero veramente tante persone nella città. Ci incontrammo, ci demmo la forma associativa di associazione culturale, che nel tempo è diventata addirittura associazione di promozione sociale, e dopo due mesi abbiamo inaugurato la libreria, la libreria di tutti, intesa così. Quindi è un miracolo.
Figuriamoci quanto interessa a noi che abbiamo nei nostri ascoltatori che sono abbonati a Radio Popolare, insomma noi ormai abbiamo più di 45 anni, e quindi insomma abbiamo grande affinità, insomma, nell'idea di un azionariato popolare o comunque di una realtà, diciamo, no?
Sì, noi
condivisa.
Lo diciamo a volte, lo individuiamo anche così, come una specie di azionariato popolare diffuso, ma la cosa appunto importante è la partecipazione, perché io ci sto da 8 anni, oltre al discorso delle quote, che sono comunque, noi siamo arrivati anche a 1000 soci, poi chiaramente una volta che si è avuto la creazione della libreria diciamo sembrava raggiunto l'obiettivo, ma invece comunque c'è sempre da fare, c'è sempre da sostenere una realtà come questa. Oltre alla quota annuale, che pure è importante per sostenere parte, una piccola parte delle spese della libreria, ma c'è la cosa fondamentale, che è la partecipazione attiva dei soci proprio nei turni in libreria. Il mio staff, io ho uno staff di circa 20-25 persone, sono per il 99% donne, tra l'altro, è formato da soci volontari. Io questa mattina avevo con me due persone, delle quali una, un socio, viene addirittura da Benevento, a circa 80 km da Napoli, 3 volte alla settimana lui si fa questi 80 km all'andata, 80 km al ritorno, per venire in libreria a fare il suo turno. Più pomeriggio avevo altre due persone e domani ancora altre due persone che in questi anni hanno raggiunto una consapevolezza e anche una professionalità invidiabile, che non li fa distinguere, diciamo, da dal personale, a me non piace tanto il termine commesso di libreria, no. Soprattutto utilizzato per queste persone che sono dei librai in nuce, nel senso che sanno consigliare, sanno accogliere, hanno loro stessi delle grandissime passioni dal punto di vista librario, quindi quello che si verifica in libreria, perché è quello che è venuto a mancare 8 anni fa, è l'incontro tra persone intorno al libro, intorno agli autori, gli incontri con gli autori. Noi abbiamo fatto circa, penso che siamo a circa 3.000 presentazioni.
Mamma mia, che cosa meravigliosa! Ecco, infatti io mi sono letta sia il vostro statuto che il vostro regolamento, anche sì. Perché sono abituata appunto a strutture condivise e quindi ci sono dentro molte cose interessanti. Io ho visto che ci sono i gruppi di lavoro, no? Perché ci sono tante attività differenti, in parte ce le ha già un po' accennate. Vogliamo dire come sono strutturate, come è strutturato il lavoro della vostra libreria?
Allora, abbiamo detto, si parte da un'associazione, c'è un consiglio direttivo e poi ci sono i gruppi di lavoro. La presidente del consiglio direttivo è Claudia Migliore, che è un funzionario del Formez, e poi ci sono questi gruppi di lavoro che sono strutturati con dei referenti che poi diciamo fanno anche da trade union, sia che con consiglio direttivo che con la che con l'assemblea dei soci. C'è il gruppo di lavoro proprio della libreria, c'è quello dei rapporti con le scuole, perché chiaramente abbiamo laboratori, abbiamo progetti con le scuole anche di grossa rilevanza, facciamo incontri sia in libreria, diciamo in questi anni sono passati più o meno 2.500-3.000 ragazzi in libreria con le scuole e ne abbiamo visitati altrettanti. C'è il gruppo di lavoro Io ci sto per gli altri, perché non dimentichiamo, io ci sto anche una PS e quindi è molto attiva nel sociale. Siamo destinatari del 5 per 1000, per cui i fondi del 5 per 1000 vengono utilizzati per tutto quello che può essere un'attività nel sociale legata chiaramente al mondo del libro e alla possibilità che il libro allevi anche alcuni disagi. Tanto per dire, siamo nelle scuole, siamo negli ospedali, siamo nelle zone terremotate. Una settimana dopo il terremoto di Amatrice, 10 giorni dopo il terremoto di Amatrice, perché la protezione civile non lo permetteva ancora, ma i nostri libri sono arrivati lì con uno scaffale e nelle tendopoli c'era uno scaffale con i libri di Io ci sto. Recentemente c'è stata un incendio a Roma che ha distrutto una bancarella famosa, storica.
La bancarella del professore, sì.
La bancarella del professore, il giorno del nostro compleanno, appunto vi dicevo, giovedì scorso, sono stati preparati dai ragazzi di Io ci sto, ci sono anche dei bambini, diciamo, che vengono lì con i soci, con i genitori e così via, sono stati preparati 15 pacchi che saranno spediti entro questo mese, sono già pronti lì, li trovo anche sulla nostra pagina Facebook, 15 pacchi che saranno spediti ad Alberto, si chiama anche lui Alberto, quel libraio, Alberto Maccaroni.
A cui hanno bruciato la bancarella.
A cui hanno bruciato la bancarella e noi gli mandiamo appunto circa 600-700 volumi per ricominciare, però appunto un tipo come Alberto non si fa battere facilmente, quindi
mi immagino.
Quindi è stata anche questa una manifestazione di solidarietà.
Sotto chi dai una cora se vuoi spurche mana per cercare essere felice per scendere la croce. Sotto chi dai una cora e sapevo che non può vincere, che non può perdere mai. Come sacci con te quando mi stai vicina, facciano me coraggio se salverà chi muore. Vivere in resistenza sotto chi te ne cora, sotto chi te ne cora. Sotto
una voce se sente capace parla. Per chi voce non tena, per chi non ha mai avuto bene. E a te mi aspettavo qualcosa, non te l'ho mai detto. Vita mia se più spina che rosa, se la canzone che non c'è mai scritta, se la canzone che canto ogni volta che faccia non me coraggio, se salverà chi muore. Vivere in resistenza sotto chi te ne gore.
Alberto, io le chiederei invece adesso, se le fa piacere, noi chiediamo sempre ai librai indipendenti di darci alcuni liberi consigli di lettura. Possono essere classici, possono essere libri recenti, possono essere libri che lo stesso libraio, io la chiamo così anche se la libreria in realtà è fatta, come dire, da tanti librai, da tanti soci, da tante anime, che in quel momento sta leggendo lui, per esempio, oppure anche che invece conosce grazie, per esempio, agli incontri con gli autori che per voi, insomma, sono pane quotidiano. Le va di darci qualche consiglio?
Allora sì, perché serve anche a fare un po' la storia di Io ci sto, nel okay. senso che fino a quel 21 luglio, quando noi abbiamo aperto Io ci sto, quando abbiamo inaugurato i locali, perché la libreria era completamente vuota, non c'era niente in questa libreria che è di circa 200 metri quadrati, si articola su quattro sale, erano vuote, completamente vuote, solo al centro della prima sala c'era un piedistallo e sopra c'era un libro che per noi era significativo, ed era I 100 anni di solitudine,
ecco,
di Gabriel García Márquez.
E questo è il primo consiglio.
Il primo consiglio, perché io sono più per la rilettura dei classici che per la lettura dei...
Voi avete anche Old is Gold, no? La parte Old is Gold.
Old is Gold, lei è preparatissima.
Ho studiato.
Complimenti. Old is Gold è uno dei fiori all'occhiello. Io che ho fatto per 30 anni il libraio prima di cadere in Io ci sto, e facevo il libraio antiquario.
Vabbè, allora è proprio libraio.
Quando abbiamo stilato il programma di Io ci sto, io ho suggerito di tenere presente il gialletto, l'usato, chiamiamolo per quello che è l'usato, i libri usati, i libri gialletti, cioè l'old, cioè il vecchio, che è oro. È oro perché è una risorsa per la libreria e per le sue attività nel sociale. È oro perché tramanda dei libri che altrimenti si perderebbero, proprio fisicamente i libri cartacei che si perderebbero, e oro perché permette anche di evitare che la memoria storica di una casa, di una famiglia, in seguito ai traslochi, alla fine di alcuni dei suoi componenti e così via, venga mandata al macero. E quindi anche questo è un sistema, è un modo per dare nuova vita ai libri, certo. E soprattutto a un prezzo assolutamente basso. Ne abbiamo i cassoni che ricordano un poco le bancarelle di cui parlavamo prima, con i libri a 3 euro, abbiamo addirittura gli scaffali con i libri a 1 euro, le nostre socie che formano un altro di quei gruppi di cui parlavamo prima sono attive nel ricevere, a volte vanno a prenderli direttamente a casa dei donatori, li conservano, li catalogano, insomma fanno un lavoro diciamo professionale rispetto non è che arrivano i libri e li buttiamo direttamente nei cassoni, così si controllano, si sanificano laddove sia necessario, si rimettono a posto, cioè non si fa anche qualche piccolo restauro quando serve. E anche quello è uno degli aspetti delle cose che vengono fatte dai soci.
Bellissimo.
È un'altra cosa importante, importantissima, perché adesso è passato poco più di un mese e che abbiamo organizzato il primo Festival del Giallo Città di Napoli.
Ah, allora ci può dare un suggerimento anche lì di lettura?
Quello sicuramente. Allora, abbiamo organizzato questo festival, diciamo, in partenariato con gialli.it, che è una piattaforma diretta anche in questo caso da Ciro Sabatino, che è tornato, e io ci sto con quest'altra idea geniale, e che è il direttore artistico del premio, con il Grenoble, l'Istituto Francese di Napoli, che ci ha ospitato, e con altre associazioni come tipo Comics, tipo Corto Nero e così via. Primo Festival del Giallo Città di Napoli, ma con oltre 60 autori, più di 25 eventi a livello nazionale. Con noi c'era Carlo Lucarelli, c'era De Cataldo, c'era Marilina Venezia, c'era Maurizio De Giovanni, che tra l'altro è socio fondatore di Ocis, ci accompagna dal primo giorno, crede in noi, e noi abbiamo creduto in lui fin dall'inizio, continuiamo a supportarlo con le nostre presentazioni, abbiamo fatto delle presentazioni eccezionali in piazza, anche questa è una cosa bellissima di Ocis, c'è una piazzetta che è antistante la libreria e che noi siamo riusciti a fare intitolare anche con l'aiuto di Maurizio, di Titti Marconi, che è una giornalista napoletana, che forse già avete incontrato in queste interviste, e abbiamo fatto intitolare questa piazzetta ad Aldo Masullo, che è un filosofo morto un paio d'anni fa e che era anche lui amico e socio di Ocistò, così come la saletta dove facciamo le presentazioni è intitolata a Giancarlo Siani, perché anche in questo caso è un nome che per il giornalismo napoletano e la lotta alla camorra ha
una grandissima importanza. Quindi i libri di Maurizio Di Giovanni.
Maurizio sì, potrebbe essere anche un altro, che io non lo faccio mai, dico la verità, non consiglio mai un libro di Maurizio perché si vendono da soli.
Che Maurizio Di Giovanni è molto amico di Radio Popolare, in particolare di una nostra giornalista che è napoletana d'origine, che è Cecilia Di Lieto, e si sentono sempre perché viene spesso a Milano, quindi allora, gli vogliamo molto bene.
Lo saluto in questo momento e mi fa veramente piacere. Allora, ecco, quello poteva essere il consiglio, perché non lo faccio mai, non consiglio mai i libri di Maurizio.
Qual è il suo libro? Ne ha uno che preferisce più di altri?
Di quelli di Maurizio?
Sì.
Diciamo che a me piace in generale la saga dei Bastardi di Pizzo Falcone, perché io sono nato a Pizzo Falcone, quindi è stato un incontro, cioè in questo luogo magico Pizzo Falcone, perché è una collina di Napoli, è la collina, diciamo, primigena della città, lì è nata Napoli, su quella collina, quindi è un luogo particolare, e quando vidi che c'era una serie dedicata ai Bastardi e che si chiamava I Bastardi di Pizzo Falcone, me ne sono innamorato subito e ancora adesso a volte rileggo anche qualcuno di quei libri.
Un ultimo consiglio, siamo in chiusura.
Un ultimo consiglio, allora, tornando al giallo e tornando a quel festival, consiglio il premio, perché noi abbiamo premiato uno dei libri uscito tra il 20 e il 22, nel periodo in cui gli editori e gli autori hanno avuto più difficoltà per il lockdown prima, per la pandemia dopo, e diciamo quindi poca diffusione, poca distribuzione, i lettori di Io ci sto hanno premiato un libro di un autore, Antonio Menna, La ragazza del sorriso, edito da Marsilio, la bambina senza sorriso, edito da Marsilio.
Bene, questo è preziosissimo.
È un libro che ha, malgrado il titolo, una vena anche ironica, umoristica, e sicuramente piacerà ai lettori di Radio Popolare.
Allora, io ringrazio moltissimo in rappresentanza, insomma, di tutti i soci della libreria Io ci sto di Napoli, che come avete sentito è una tappa a questo punto per tutti noi obbligata ogni volta che andiamo a Napoli. Alberto Della Sala, grazie, un saluto a tutti voi. Ricordiamo che la libreria si trova in via Domenico Cimarosa 20 a Napoli. Buon lavoro, buona estate.
Grazie, buona estate a voi e speriamo di sentirci quando Io ci sto farà gli stessi anni di Radio Popolare. Forse non vi sentirete con me, ma speriamo che Io ci sto e la passione per i libri resti e resista, perché è
sicuramente
importante resistere.
Ecco, molte parole veramente opportune. Grazie, grazie davvero. Alberto, ancora buon lavoro, buona estate. A presto.
Grazie a voi tutti.
Moto figlio, moto cresce, pensa come vuoto ogni tanto. Senta figlio, moto parla, pensa come vuoto ogni tanto. Parla, amore, mi porto. E non è una casa, ma un parafuno. Ma parla carezza, è nato un uomo, me lo fa campo.
ieri în zibe nu da dume. Dar ce s-a avut că se asciută cu la mici într-o quartiere solamente pe te favere senza me. Si tu mi dici che non è più così ci levo pensiero. E che bello pensiero, ma così va ci pazza a me.
Hey, ma questa cosa la sapere, perché si manna amore te.
Io non cambio più, a capo mio non ha ragione più.
Hey, perché sta cosa la sapere, così manna amore te. Perdo su una fantasia sta malattia, si chiama gelosia.
Tu sei buona care, a mattina mi scede e te pensa. Ma faccia retovica, quando scinna, prima comincia fatica. Si tu non raggi sole, la preda preziosa più bello giore. La spina rindo cuore, che fa male, ma la spina ro.
Hey, e questa cosa le ha sapere, perché si manda amore